lezione numero 21, prima parte, corrispondente alla giornata di martedì 5 maggio. Allora, abbiamo cominciato a preparare il terreno in cui dovremo incontrarci, misurarci con il testo di Figal, con il primo testo di Figal, che è appunto Oggettualità, i paragrafi 8, 13 in teoria, poi vedremo in concreto cosa riusciremo ad analizzare effettivamente. Allora, abbiamo già detto qualcosa, abbiamo anticipato qualcosa riguardo alle coordinate fondamentali del discorso di Figal, che cerca di fornire una rielaborazione dell'ermeneutica, in particolare nella sua versione gadameriana, che ne esalti, diciamo, il versante fenomenologico e il suo riferimento a un dato obiettivo, cioè lo sforzo di Figal è quello di, diciamo, fare dell'ermeneutica una disciplina fondata su un'idea di interpretazione sempre meno aleatoria, creativa, in qualche modo svincolata dalla obiettività, dalla Sachlichkeit del testo, e dunque una sorta di ermeneutica che, anziché spostarsi verso le derive del pensiero, diciamo, che flirta con la letteratura un po' alla Rorty, in cui appunto la filosofia smette di essere un pensiero interessato alla verità, anziché prendere questa strada, diciamo, Figal cerca di riportare l'ermeneutica a un terreno più solidamente fenomenologico, e dunque alle cose stesse, più di quanto abbia fatto lo stesso Gadamer, che peraltro pur rifiutando alcuni assunti fondamentali della fenomenologia di Husserl, il suo fondazionismo e l'idea di diciamo, ricondurre tutto a una soggettività trascendentale, al di là di questo però praticava un metodo sostanzialmente fenomenologico. Dunque Figal si inserisce in questo filone e dicevamo che non esita a criticare lo stesso Gadamer in molti punti rilevanti della sua concezione. Condivide con Gadamer l'idea che un'opera d'arte in particolare, sia qualcosa di a sé stante, qualcosa che una volta uscito, diciamo, dalle mani dell'artista non risponde più a nessuna legge o legalità che le sia estranea, cioè non risponde più nemmeno all'artista che in qualche modo l'ha prodotta. Perché? Perché l'opera è capace di parlare da sola e va interpellata sulla base di quella che, di ciò che essa ha effettivamente da dire. Questo motivo resta saldamente fermo anche in Figal. E naturalmente accanto a questo motivo Figal non può fare a meno di considerare anche l'aspetto, diciamo, evenemenziale dell'opera, cioè il fatto che l'opera, appunto perché non coincide con le intenzioni o con diciamo, il progetto, con l'idea del suo autore, l'opera scaturisce, esce fuori, direbbe Gadamer, in maniere di volta in volta diverse e quindi letteralmente accade. Dunque, Figal non può esimersi dal considerare questo accadimento dell'opera, solo che vedremo lo farà in una maniera diversa da come questa idea di evento imprevedibile e per certi aspetti inesauribile dell'opera lo farà diversamente da come questi elementi vengono descritti in Gadamer. Dunque restano i problemi, restano queste assunzioni di fondo, ma vengono poi per certi aspetti, soprattutto la seconda, quella dell'accadere, vengono declinate in maniera diversa. Allo stesso modo, e per lo più, diciamo il vero punto di frizione, il vero punto critico, diciamo, di tutto il discorso di Figal consiste nel contestare l'idea di verità che Gadamer ha faticosamente cercato di elaborare. Abbiamo visto come anche ancora nell'ultimo saggio che abbiamo considerato, cioè in parola e immagine, Gadamer senta la necessità di rivisitare questo concetto di aletheia, di modificarlo, di aggiustarlo, di inserirvi questa dimensione di identità che a lui sta particolarmente a cuore e che era comunque presente sin dalle prime teorizzazioni di Gadamer in questo senso all'interno di Verità e Metodo. E dunque, volendo, diciamo, contestare questo punto centrale per cui l'opera, diciamo, nel suo accadere e quindi nel momento in cui viene resa effettivamente presente o si rende presente, per meglio dire, attraverso l'opera, l'operato, l'operare, l'intervento di un fruitore, lettore, osservatore, ascoltatore, eccetera. Ecco, nel momento in cui l'opera accade, dunque, per Figal, in questo momento non si può parlare, non si deve parlare di una automanifestazione della cosa che attraverso la manifestazione del linguaggio in realtà manifesta se stessa. E dunque questo nucleo, no, su cui anche noi ci siamo soffermati a lungo e che diciamo, rinvia alla distinzione tra testi referenziali e testi non referenziali o autoreferenziali, questo nucleo di pensiero viene, come dire, cassato, rimosso da Figal e lo vedremo sin dall'inizio, cioè sin nel modo di presentare quelli che anche lui continua a chiamare testi eminenti, cioè le opere d'arte, letterarie ma non solo, perché appunto non vengono presentati come testi autoreferenziali. C'è poi un ultimo aspetto, anche questo piuttosto esplicito, lo troviamo illustrato soprattutto nel paragrafo 11 in maniera molto puntuale, devo dire, molto efficace, e quest'ultimo punto contesta, diciamo, la dimensione puramente performativa di questo Vollzug, cioè il fatto che la lettura di un testo, l'ascolto, la visione di un'opera figurativa, si traducano semplicemente in un processo, governato dalla logica della successione, della continuità, che è fatta naturalmente di attese, smentite, conferme. Ecco, questa specie di dimensione performativa sembra a Figal una una, diciamo, unilateralità, una maniera unilaterale di guardare al fenomeno. E anche qui, diciamo, Gadamer viene preso di mira soprattutto per certe, diciamo, premesse del suo discorso che risalgono agli anni di Verità e Metodo, in cui effettivamente le arti performative la facevano da padrone, erano loro a fare da battistrada rispetto al novero complessivo delle arti, mentre poi abbiamo visto che invece saranno letteratura e pittura o comunque arti figurative a prendere il loro posto. Ecco, questo punto su cui Figal esercita una critica molto efficace e per molti aspetti condivisibile, questo punto però abbiamo visto che nel corso della meditazione, della piena maturità e della lunghissima vecchiaia di Gadamer era già stato affrontato da Gadamer stesso e in qualche modo risolto. Dunque la critica di Figal, per quanto legittima e argomentata in maniera molto efficace, probabilmente non coglie nel segno, nel senso che lo stesso Gadamer si stava muovendo nella stessa direzione. Dunque, riepilogando ancora schematicamente, vi sono cose che Figal accetta. L'idea cioè che l'opera sia qualcosa di a sé stante rispetto al processo creativo e che vada intesa iuxtra propria principia in qualche modo, cioè in base alla sua capacità di parlare, che appunto non rinvia più né a una parola precedente né a un parlante precedente. Gadamer parlava di un parlante ideale a cui corrispondeva un ascoltatore ideale. In verità della parola usava queste espressioni. Figal non le ripropone, non le riprende, e anche su questo, insomma, ci sarebbe da dire, no? Questo nucleo è un nucleo condiviso, senz'altro, anche se appunto non viene descritto esattamente con gli stessi concetti, mentre per ciò che riguarda, diciamo, il rapporto tra l'opera e le sue interpretazioni, sia nel senso delle ripetizioni a cui l'opera viene necessariamente esposta e sottoposta, pensiamo alla rappresentazione di un testo teatrale, ma lo stesso vale per le letture ripetute di un libro. Sia questo aspetto di ripetizione, sia, diciamo, il modo di leggere l'accadere della verità. Ecco, su questi punti Figal ha effettivamente una idea diversa rispetto a Gadamer. La cosa, diciamo, che complica un po' la sua posizione è che fornisce una visione diversa all'interno di uno schema architettonico che continua a essere di stampo ermeneutico, nel senso che appunto l'opera è qualcosa che va letta a sé stante come una struttura autonoma che parla in nome di se stessa e l'opera necessariamente accade di volta in volta in maniera diversa. Se questa è un'architettura, diciamo, condivisa, Figal fornisce di questi elementi una versione, una interpretazione, verrebbe da dire, diversa. E questo, per certi aspetti, complica il suo discorso perché critica il maestro mantenendo però l'ossatura e l'impalcatura generale del suo discorso, cosa che per ogni critica diventa una sfida nella sfida, no? C'è poi quest'ultimo punto della contestazione dell'aspetto performativo del Vollzug, dell'attuazione dell'opera, che noi abbiamo visto, ci siamo soffermati così a lungo in parola e immagine, proprio per toccare con mano quanto Gadamer avesse sostanzialmente le stesse le stesse esigenze di Figal, cioè mostrare che questo Vollzug non si svolge nel tempo, non è una successione di atti, di operazioni, non ha rilevanza dire quando comincia, come procede, come finisce. A pagina 141, se non ricordo male, sì, a pagina 141 c'era quell'ultimo passo, proprio nelle ultime righe della pagina, in cui Gadamer diceva: per fortuna che abbiamo trovato questa idea di energia, fortuna che Aristotele ci è venuto in soccorso, perché dobbiamo smettere di porre queste domande. Ecco, dunque, ci sono nuclei tematici comuni, vi è un dissenso radicale molto forte nel modo di intendere la verità e l'opera d'arte in quanto automanifestazione del linguaggio e in questo senso della cosa che si manifesta nel linguaggio attraverso il linguaggio, e poi probabilmente c'è invece un accordo sostanziale, anche se non riconosciuto da Figal, riguardo a questa dimensione del Vollzug. Questi in breve sono, diciamo, i blocchi tematici più importanti che noi cercheremo di vedere relativamente a questo testo, a questo primo testo, i paragrafi di oggettualità, perché poi viceversa nel secondo testo, di cui spero di fare almeno diciamo i capitoli iniziali dove si pongono le basi di tutto il discorso, nel secondo testo vedremo che Figal passa, diciamo, a una fase ulteriore della sua critica, perché mette proprio sotto la lente di ingrandimento la critica che Gadamer fa all'estetica filosofica e a una visione dell'arte che valorizza, secondo lui, a sproposito o comunque in maniera impropria, valorizza l'aspetto della verità. Dunque, il discorso di Figa, come vedete, non si esime dall'analisi e dal confronto con i nuclei portanti del discorso gadameriano, no? In una maniera che può, diciamo, convincerci più o meno a seconda degli aspetti che vengono trattati. Dunque, io vi proporrò una lettura di questa critica che certamente ci aiuterà a capire per molti aspetti meglio anche Gadamer, ma che credo dovrà anche ammettere la possibilità che Figal abbia condotto una critica troppo, diciamo, addossata all'oggetto della sua critica, una critica che è troppo, diciamo, compromessa, per così dire, con l'oggetto che sta criticando, è troppo ravvicinata, e pur cercando di smarcarsi, facendo delle mosse che possono appunto garantirle una certa autonomia, probabilmente questo eccesso di vicinanza, nonostante diciamo un desiderio di originalità, di autonomia, questo eccesso di vicinanza poi alla fine finisce per indebolire in qualche modo il discorso. Le rotture o sono radicali o sono potenti, oppure diventano delle forme di esegesi interna che spesso si spacciano come, diciamo, tentativi originali, e invece sono più che altro probabilmente delle attestazioni di malessere, di insoddisfazione, che non sempre diventano una vera proposta alternativa, tale da rimpiazzare effettivamente l'originale.